Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo, applicando a noi alcune parole del Vangelo, di poter sempre essere testimoni del Signore Gesù, accettando le incomprensioni, le piccole persecuzioni che il Signore predispone.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 10, versetti 16-25. Questi sono i dodici che Gesù inviò, ordinando loro: «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai gentili. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del suo signore. È sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per il servo come il suo signore. Se hanno chiamato Beelzebù il padrone di casa, quanto più quelli della sua famiglia».
Parola del Signore.
Continua gli ordini, le indicazioni di Gesù per la missione dei dodici in Galilea, a quanto pare, o comunque nelle villaggi, nelle zone di Israele, come dice Gesù fin dall'inizio, evitando cioè le zone, sempre naturalmente in quello che noi chiamiamo la Terra Santa, qui il contesto è chiaro, evitando le zone dei gentili che c'erano, le città, eccetera, ed evitando la zona della Samaria, come Gesù spiega. Mi pare che questo sia il contesto. Ecco, però nell'istruzione che leggiamo oggi c'è ben di più, ecco, riguardo alla perseveranza dei discepoli.
Dico una cosa un po' così piccola. Ecco, mi ha fermato questa affermazione: ecco, vi mando come pecore in mezzo a lupi. Allora c'era al capitolo settimo, c'era la medesima espressione, 7 versetto 15, dove dice: guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in vesti di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Ecco, questa parola lupi si ritrova anche nei profeti. Fate un passo in Geremia, e adesso non lo trovo più, quindi è lo stesso. È lo stesso anche in Ezechiele, mi pare che parli, capitolo 22, versetto 27, il profeta ha questa parola da parte del Signore e lo chiama figlio dell'uomo, tra l'altro, e al versetto 27 dice: appunto il profeta, i suoi capi in mezzo ad essa, cioè Gerusalemme, sono come lupi che dilaniano la preda, versano il sangue, fanno perire la gente per turpi guadagni. I suoi profeti hanno come intonacato con fango tutti questi delitti, eccetera. Quindi penso che si possa riferire appunto ai falsi profeti a cui si riferisce Gesù, e il discorso della persecuzione mi pare che sia proiettato al futuro, un po' come il discorso di Giovanni 16. Però.
Scusa, non ho capito, chi sarebbero i falsi profeti, solo per capire, nel nostro testo?
Nel nostro testo potrebbero essere, per esempio, quelli a cui si rivolge Gesù, i farisei, quei maestri.
Ma non ci sono farisei qui?
Non lo so allora.
No, qui ci sono sinagoghe, re, sì.
Va bene.
No,
io mi rifacevo a 7:15. E poi appunto dicevo che il discorso della persecuzione riguarda forse il futuro, come fa Giovanni 16.
Questa autorità di Gesù, che nella prima parte del Vangelo che abbiamo letto, insomma, si dimostra in tutti i modi, questa autorità nella interpretazione verace della legge, sui dei, sui demoni, sulla malattia, sugli elementi naturali. Già in Gesù questa autorità non è però infinita, nel senso che è vittoriosa comunque, ecco, non è vittoriosa comunque, incontra degli ostacoli. Che autorità è? Un'autorità che incontra degli ostacoli alla sua realizzazione. E nella trasmissione di questa autorità ai suoi discepoli, questi ostacoli non solo rimangono, ma sembrano anche aggravarsi, ecco, sembra. Questo mi sembra il tema, ecco, che è un insegnamento sul tipo di autorità di Gesù. Perché quando lui dice in particolare guardatevi dagli uomini, come li manda a predicare agli uomini e poi gli dice guardatevi dagli uomini. Quindi c'è il tipo di autorità, che è autorità e verso chi è rivolta.
Sembra proprio che l'annuncio del Vangelo passa obbligatoriamente attraverso la persecuzione, come per Gesù che passa attraverso la passione. Qui proprio Gesù lo dà per ovvio e per scontato: vi mando come pecore in mezzo ai lupi, e pecore in mezzo ai lupi si sa che non possono avere una sorte molto, molto gloriosa. E poi però appunto dice che è attraverso questi processi, vi consegneranno le sinedri, alle sinagoghe, vi flagelleranno, è attraverso questo che servirà la testimonianza, testimonianza per loro e per le genti. Mi ha colpito il fatto che appunto è proprio in questa circostanza che si allarga alle genti, perché prima appunto diceva non andate dalle genti, ma la testimonianza alle genti avviene nei processi, nella persecuzione, dice sarete trascinati, condotti a causa mia davanti a re e governatori. Infatti poi mi è venuto in mente che anche San Paolo nella lettera ai Colossesi, ai Filippesi, dice proprio così, dice per, incoraggiamento alla Chiesa, desidero che sappiate come le mie vicende si siano volte piuttosto per il progresso del Vangelo, al punto che in tutto il palazzo del pretorio e dovunque si sa che sono prigioniero per Cristo. In tal modo la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, ancor più ardiscono annunciare la parola senza timore. Sembra tutto a rovescio, cioè non è un cammino glorioso, non è un cammino nella tranquillità e nella prosperità, è un cammino nella persecuzione, però è proprio quello che dà testimonianza e che incoraggia i fratelli, dice, ad annunciare senza timore la parola, che sembra proprio confermare quello che dice Gesù qui nel brano di oggi. Voi non preoccupatevi, non sarete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Ai cristiani, ai fratelli, perseguitati perfino all'interno della famiglia, perché qui sembra proprio, dice, dal fratello, dalla morte del fratello, è chiesto soltanto di rimanere. Chi rimarrà perseverante fino alla fine sarà salvato. Questo versetto sarà ripreso pari pari al capitolo 24 in tutto il discorso escatologico, quindi evidentemente vale fino al ritorno del Signore questa strada. Rimanere nella pazienza, nella perseveranza, nella fiducia, senza preoccupazione, dice Gesù, fino alla fine, il che vuol dire poi fino alla testimonianza, fino alla morte, come per lui li amò fino alla fine, vuol dire così. È quello che mi sembra la grande promessa che Gesù fa ai discepoli, e la loro gloria di essere trattati come il loro Signore. Non c'è discepolo più grande del suo maestro, basti al discepolo essere come il suo maestro, come il suo Signore.
Ancora su questo primo versetto, non so se io ho letto bene, cioè vi mando come pecore, e Luca dice vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, e dice anche che occorre la prudenza dei serpenti per non diventare lupi, cioè non è, mi sembrava così che fosse un grande avvertimento, ma non è che loro sono agnelli e fuori ci sono i lupi, cioè attenzione, ecco, siate prudenti, perché ecco come si può diventare lupi, ecco, rispondere alla violenza che loro subiranno fino alla, con violenza, ecco, questo è, potrebbe essere, ecco, vi mando, quindi siate prudenti, perché ci potrebbe essere anche questo rischio di fronte a tutte le persecuzioni, di fronte, certo, persino la parola della difesa verrà data agli apostoli, dice, vi sarà data, non preoccupatevi. Ecco, però, insomma, c'è questa prudenza, e oltretutto c'è una prudenza per non essere anche ingenui di fronte alle opposizioni che ci saranno, che avranno, che saranno prevedibili comunque, e senza però perdere la semplicità della colomba. Cosa vuol dire? Cioè questa semplicità che forse non è neppure neppure, non c'è neppure bisogno di difendersi, forse anche il silenzio, come ha fatto il Signore, ecco, nella difesa, Sembrava che è questo anche l'imitazione del Signore. E c'è un bellissimo salmo che dice: per te ogni giorno siamo messi a morte, stimati come pecore da macello. Ecco, per te, Signore. E poi Paolo, che lo conferma nella seconda lettera ai Corinzi, che dice appunto: siamo tribolati ma non schiacciati, siamo sconvolti ma non disperati, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù. Sempre, infatti, noi che siamo vivi veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifesta nella nostra carne mortale. Sembra che Paolo facesse questa tribolazione e speranze del ministero.
Io mi chiedo quali mai possono essere queste parole dettate dallo Spirito Santo di fronte alle persecuzioni, quale perseveranza e quale testimonianza, ma soprattutto quale sia, quale possa essere il contegno del discepolo che vuole essere simile al suo maestro, se non tutto questo riconducibile al perdono, cioè la testimonianza, il contegno e tutto quanto, ecco, in fondo sono riconducibili al perdono, anche se qui non è citato, e anche quello che diceva Giovanna e Agnelli in mezzo ai lupi, cioè persone che non rispondono con la violenza di fronte all'aggressione, ecco.
No, penso che qui la mia impressione è che non è neppure considerata l'ipotesi di una risposta violenta. È chiaro che non ci deve essere, ma non credo che sia neanche nella prospettiva. Vi mando come pecore in mezzo a lupi, il discorso non si occupa della cattiveria dei lupi. Non dice: guardate che sono cattivi. Si occupa dell'atteggiamento dei discepoli, è un discorso di conforto e di preparazione, come si vede anche dalla finale. Non aspettatevi, certo se sarete anche accolti, ma sarete anche contrastati, non aspettatevi cose diverse da quelle che avviene per il vostro Signore, cioè non... Quindi mi sembra che difatti ciò che ne deduce immediatamente: siate sapienti, prudenti e semplici. La prudenza consiste nel non illudersi, non si occupa della cattiveria degli uomini, secondo me qui, non fidatevi, nel senso, dovete saperlo, voi non sarà un trionfo, perché anzi avrete contrasti, vi metteranno in giudizio. Quindi Gesù, tutto il discorso è su cosa avviene nei discepoli, nel loro atteggiamento interiore. La prudenza è sapere che non stupirsi che ci saranno contrasti, come un agnello o una pecora se è in mezzo a lupi, non c'è neanche l'ipotesi che la pecora possa contrastare il lupo con le stesse armi, questo è escluso di per sé, ecco. E anche la semplicità qui è un fatto interiore. Non organizzate prima la vostra difesa, voi dovete fidarvi del Signore, dello Spirito che è in voi, dovete fidarvi. In quel momento, eccetera, se voi siete così, cioè lo scopo è la testimonianza. E l'atteggiamento conforme a questa testimonianza, cioè che devono rappresentare Gesù, mi sembra, cioè devono essere interiormente e anche esteriormente una immagine di Gesù effettiva, e allora saranno strumento dello Spirito, penserà lo Spirito. Luca dice: non dovete preparare prima, non si tratta solo di pensare cosa uno deve dire. vuol dire cercare i modi anche per, insomma, per difendersi, no? Se si va in tribunale. Comunque, no, la cosa che c'è, poi c'è una difficoltà al versetto 23, ho visto che c'è qualche esegeta fa una proposta molto diversa e credo che sia abbastanza convincente, anche se, perché altrimenti questo testo è praticamente, cioè anche il versetto 23 è un'ulteriore indicazione di questa prudenza, cioè non si tratta di contrastare o di cercare il contrasto dove non ti accolgono, così vi perseguite una città, andate in un'altra. Non sono i discepoli che devono decidere le cose, come va, insomma, semplicemente se non vi accolgono, vi perseguono una città, andate in un'altra. Gli Atti degli Apostoli raccontano poi questo, no? In fondo raccontano questo, una città all'altra, no? Non si insiste. C'è soprattutto la difficoltà sta nell'affermazione: non finirete, non completerete le città di Israele, ecco, fino a che il Figlio dell'uomo venga. E qui naturalmente ci sono varie scappatoie. Una è quella di dire che le città di Israele sono tutto il mondo, dove ci sono degli ebrei, cosa che dal contesto non risulta, e l'altra è dire che qui si parla della missione perenne verso Israele. Io credo che l'ulteriore proposta sta nell'esame, però ci vorrebbe del tempo, nell'esame dell'espressione fino a che non venga il Figlio dell'uomo. Perché questa espressione noi la spontaneamente, dal momento che a volte è usata così, la leghiamo alla parusia, mentre la venuta del Figlio dell'uomo è un riferimento a Daniele 7, che non riguarda la parusia in certi casi, riguarda quello che Luca chiamerebbe l'ascensione e l'intronizzazione, perché in Daniele la venuta è a Dio, non alla terra. Verrà con le nubi, in Daniele non verrà verso il mondo, questa immagine, il Figlio dell'uomo, verrà verso Dio, come sappiamo in Daniele, ed è usata questa frase. E c'è un riscontro a questo tipo di interpretazione, cioè che non sempre questa espressione si riferisce alla parusia, questo voglio dire, perché in questo caso Gesù avrebbe avuto torto. Qui si dice che lui viene presto, la parusia verrebbe presto, prima che si finiscono le città di Israele, ma in realtà io credo che questa proposta sia da considerare. Per esempio al capitolo 26, quando Gesù è davanti al Sinedrio dice la stessa cosa: ma vi dico, anzi vi dico, fin da ora, notate, è 26 versetto 64, fin da ora vedrete il Figlio dell'uomo, poi ci sono due riferimenti biblici, seduto alla destra, è il Salmo 110, e l'altro riferimento, ercomenon epiton nefelon tu uranum, ma non verso la terra, è lì, fin da ora vedrete l'intronizzazione, l'autorità. Ci sarebbe un ulteriore riscontro a questo, che è il capitolo 28 versetto 18, quando Gesù manda a quel punto i dodici a tutte le gentili, a tutte le nazioni, dice prima: mi è stata data ogni potestà, ogni autorità a quel punto, in cielo e in terra. Ma non è la parusia. Cioè, questa frase, per concludere, fino a che non venga il Figlio dell'uomo, non è detto che si riferisca alla parusia necessariamente, cosa che in certi casi può riferirsi, perché l'autorità del Figlio dell'uomo ha diverse fasi, ma può riferirsi a quello che Luca chiamerebbe l'ascensione, l'intronizzazione. Fin da ora vedrete, allora sì, sarebbe qui, non finirete, sarebbe il contesto molto preciso di Matteo 10, non sarebbe una, non finirete le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia risorto e intronizzato, cioè questo sarebbe effettivamente, come in altri casi, entro questa generazione, quando ci sarebbe una, un'interpretazione secondo me più accettabile.